77.9 Radio Onda Rossa, le 11.22, quindi partiamo con questo redazionale sulla Grecia, in particolare sulla questione della lotta contro le miniere d'oro in Calcidica, ma ho detto non solo su questo, approfittiamo della presenza di questo compagno che viene proprio da quelle parti, in particolare dal comitato di lotta di Megali Panagia, e che è stato già diverse volte sia proprio qui in radio e sia l'abbiamo sentito anche recentemente per telefono. E quindi, come dicono i giornalisti seri, andiamo in Grecia e quindi ti do la parola chiedendo intanto di dirci quali sono gli ultimi sviluppi. C'è stato anche un campeggio come da qualche anno da quelle parti, quindi raccontaci un po' anche qual è la situazione adesso, in particolare perché ho letto che c'è stata una sospensione dei lavori, almeno io così ho capito, rispetto agli accertamenti tecnici, qualcosa del genere. Quindi intanto puoi cominciare da dove vuoi.
Buongiorno anche da me. Non è passato in effetti tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato relativamente alla questione sia delle miniere, ma anche a quello che accade in Grecia con o accadeva con il governo di prima volta sinistra, insomma. Per quanto riguarda noi, possiamo dire che ci sono stati degli sviluppi o comunque sono riemerse questioni che in qualche modo possono essere di un qualche ottimismo per quanto riguarda il movimento, diciamo, stesso, nel senso che dopo parecchio tempo, in particolare dalla fine di marzo in sostanza, si è riusciti di nuovo a stare in piazza, a stare sulla strada, e questo siamo riusciti ad ottenerlo, a realizzarlo con l'organizzazione di un campeggio di 10 giorni organizzato dai comitati di lotta sulla montagna, nei pressi del cantiere della El Dorado, campeggio che si è concluso con una novità, diciamo, per quanto riguarda le nostre modalità di azione, quella che si potrebbe definire un'azione di resistenza passiva, con il blocco della strada principale il 3 di agosto, alla fine praticamente del campeggio di 10 giorni, il blocco della strada principale per la El Dorado Gorge, ovvero la via di accesso ai cantieri su Ascuries. Oltre i 5 arresti e quel parapiglia continuo per ore con la polizia, possiamo ritenere che è stata un'azione di un qualche valore, perché in effetti dopo tanto tempo si è riusciti a bloccare, anche se per determinate ore, le attività e i lavori della El Dorado Gold. In effetti i poliziotti si sono accanniti, si è vista una premura particolare nei confronti di proteggere, insomma, le attività della compagnia canadese, cose molto, con situazioni molto pericolose per la gente che stava lì, in quanto l'unica cosa che gli interessava era quella di riaprire ad ogni costo e ad ogni modo il cantiere. In seguito, come avevamo già annunciato, si prevedevano altre attività all'interno di una mobilitazione che doveva durare circa un mese, dai fini di luglio, ovvero fino agli inizi di settembre. Ci si è trovati a sostenere e partecipare alle attività che aveva organizzato e promosso l'iniziativa Beyond Europe, un'iniziativa anti-autoritaria europea, con l'organizzazione di un campeggio a Ierissos, con visite in montagna, e il 23 di agosto una grossa manifestazione sempre nei pressi dei cantieri. La manifestazione del 23 è stata una giornata, diciamo, molto importante, perché finalmente si è ritrovati in qualche modo in massa per strada. Ha comportato una situazione solida dalle nostre parti, la reazione della polizia, l'uso massiccio di gas lacrimogeni, che si è conclusa in effetti con il blocco e il fermo di 78 persone, la maggior parte dei quali erano non di origine greca, cosa che sicuramente ha creato dei problemi alla polizia, perché dovevano gestire il fermo appunto di 70 circa cittadini stranieri. Con una situazione politica che in qualche modo è gestita da un governo provvisorio, questo sicuramente non era una cosa molto facile, però che dall'altra parte ha portato all'estradizione di 4 persone. La maggior parte della gente è stata rilasciata, però 4 delle persone, 2 che non davano nessun tipo di generalità e i 2 che italiani che non hanno dato le impronte digitali, sono stati processati per direttissima, e il giorno dopo si è deciso, prima per le 2 ragazze tedesche che non davano nessun tipo di generalità, all'estradizione, e con l'occasione di questa cosa hanno bloccato pure gli italiani, e li hanno voluti estradare con una decisione, come si dice, amministrativa, non giuridica, no? Era ovviamente era una richiesta esplicita da parte della polizia per le persone specifiche che dovevano andare via dalla Grecia in quanto ritenute non si sa pericolose, anche se va sottolineato che forse è la prima volta in Europa che vengono estradate persone per disturbo della quiete pubblica e appunto per non aver dato determinate generalità una volta che il riconoscimento però era avvenuto. Noi riteniamo che questa è stata una manifestazione molto importante, perché appunto si è visto che il nostro problema è uscito fuori dai limiti locali, che esiste gente che segue al di fuori della Grecia, che segue la questione dell'estrazione, ovvero che si tratta di un problema che non riguarda semplicemente solo la Calcidica, ma riguarda questo attacco, insomma, è la tentata devastazione dell'ambiente, o l'esproprio, non so, il sequestro di l'appropriarsi praticamente di determinate risorse naturali. Dopo questa manifestazione era già prevista e organizzata la manifestazione che avviene ogni anno a Salonicco durante l'inaugurazione della fiera internazionale di Salonicco, manifestazione o fiera che durante la sua inaugurazione, gli anni precedenti, i primi ministri annunciavano la bozza della finanziaria di ogni anno. Questa volta non avevamo ovviamente un primo ministro, c'era il governo provvisorio, quindi si è limitati, insomma, a saluti, abbracci e cose del genere, cosa che però dall'altra parte non ha impedito la gente che voleva manifestare a manifestare. Per noi è stata una grande giornata, in attesa in qualche modo, date pure le misure di sicurezza da parte della polizia, una città blindata dove i percorsi delle manifestazioni, delle diverse manifestazioni a sostegno comunque, insomma, dei diritti dei lavoratori o cose così, non si sa spesso e volentieri da chi, per dire dai confederati che hanno manifestato in un altro corteo. È stata una giornata interessante e molto importante per noi, perché siamo riusciti, come dicevo, a prescindere da quello che voleva fare l'ordine pubblico a tenere la piazza davanti alla fiera di, internazionale di Salonicco, e non permettere sia ai confederati che al, ai loro ospiti di onore, che erano i minatori di, del nord-est della Calcidica, di avvicinarsi alla, all'ingresso alla fiera stessa, insomma, dove comunque si fanno queste manifestazioni, eccetera. La serata è conclusa così, con certi cortei, quelli che non vengono riconosciuti come facenti parte, insomma, che ne so, delle dinamiche operai o di rivendicazioni vere, a, almeno a non fare la festicciola con le reti private, soprattutto a sostenerli, e dimostrare in qualche modo che si è ancora vivi anche dopo aver subito attacchi continui sia da parte della Eldorado, della polizia, ma anche dal governo di sinistra.
Ecco, questa giustamente tu dici è stata una delle giornate, non solo quella di Salonicco ma anche l'altra precedente, il 23 agosto, insomma un periodo in cui che tu validi giustamente in modo positivo, quali sono state le ragioni, si sono quelle ragioni, insomma, secondo te, di questa possibilità di ripresa? C'entra anche lo svelamento delle false promesse del governo di sinistra, che ha riaperto gli occhi magari a chi ci aveva creduto molto, oppure proprio diciamo così una incrudimento dell'atteggiamento dell'Eldorado Mining nei confronti dei locali, della popolazione locale, insomma, ecco, secondo te come lo valuti questo, le ragioni di questo?
Posso riferire uno dei nostri slogan di invito alle nostre manifestazioni, no? La speranza è morta, la pazienza è finita, la lotta continua. Diciamo che l'esito del referendum di luglio, il Volta Gabbana proprio, questa capriola particolare che ha fatto il signor Tsipras, sicuramente ha svegliato o ha contribuito, insomma, che la gente si rendesse conto che non si può, no? Non si può aspettare da altri di risolvere i propri problemi. E di conseguenza questi sviluppi politici, insomma, hanno contribuito positivamente per quanto riguarda almeno la nostra questione, ma credo non solo, perché si sono riprese anche altre attività di movimento, come la carovana di solidarietà e lotta, che comprende la fabbrica autogestita di Viomè, comprende la gente, i giornalisti della Earth 3 e soprattutto di Salonicco, che non hanno accettato, insomma, le condizioni che ha posto e imposto l'ex governo di sinistra, e altre realtà in lotta. E noi ci siamo incontrati con loro, si è discusso, si continua a discutere sulle iniziative. In effetti da questi incontri è uscito fuori pure l'invito a partecipare alla manifestazione del 18 di settembre, la manifestazione antifascista con la commemorazione praticamente o l'anniversario della morte di Pavlos Fissas. Quindi così, a partire dalle dinamiche che si sono venute a creare durante questi sei mesi del governo di Syriza, ci si è ritrovati finalmente a dover pensare che l'unico modo per risolvere le questioni, cosa che si sapeva in effetti, è agire da sé, auto-organizzarsi e continuare a rivendicare le proprie ragioni, insomma, in questa situazione.
Questo, diciamo, è importante che tu hai fatto cenno anche alla Viomè, alla ripresa di queste cose, perché allora se vogliamo dire così, il caso Grecia in questi sei mesi ha vissuto, no, è passato da una forte aspettativa che andava anche oltre i confini nazionali, perché come sai, insomma, questa vittoria di Syriza, il primo governo di sinistra del dopoguerra, l'unico in Europa, insomma, tutte queste considerazioni qui avevano creato aspettative un po' dappertutto. L'involuzione di questo governo con la decisione, appunto, dopo una inaspettata, almeno sicuramente nei termini, vittoria del no al referendum e la giravolta di Tsipras, come dici tu, ha aperto gli occhi. Quindi se il caso Grecia può essere considerato chiuso da un punto di vista di quella che è la democrazia parlamentare, l'alternativa di governo, queste cose qui, probabilmente si riapre viceversa a livello di movimento, anche se penso, diciamo, ci vorrà del tempo per ricostruire quel clima che grosso modo si era andato addensando proprio nei giorni precedenti il referendum, perché credo che lì veramente la gran parte della popolazione greca fosse coinvolta. Forse adesso in molti c'è disillusione, però dal basso si ricomincia, insomma, questo si sembra di capire.
Si ricomincia dal basso, molto dal basso, però purtroppo. Perché appunto si era venuto a creare questo clima che dicevi tu. Gli unici in effetti che non credevano alla vittoria del no, che era un no chiaro, insomma, no a queste logiche, non era tanto né quello che ha voluto presentare giustamente da parte sua, insomma, no? Dopo le crisi di panico eccetera, e l'essere costretti ad affrontare la realtà, una realtà che erano stati loro stessi, sia Tsipras che Varoufakis e tutta la equipe che è stata adoperata, insomma, per trattare con il Eurogruppo, con gli europei o con il Fondo Monetario, ci si è trovati, loro si sono trovati di fronte a una situazione che non potevano fare diversamente, sicuramente, no? Per quanto mi riguarda, devono essere ricordati certe mosse o certe decisioni da parte loro, no? Durante la primavera, quando le trattative erano in corso, che loro praticamente avevano svuotato tutte le casse, no? Ogni disponibilità di denaro vero, insomma, che ne so, vero nel senso, che ne so, euro o dollari o quello che ci stava, insomma, a disposizione ancora nelle casse dello Stato greco, no? Con la loro decisione di inizio primavera di fare ricorso alle casse dell'amministrazione locale, no? Per raccogliere i soldi e pagare la rata la dose per il Fondo Monetario fine aprile. Evidentemente il discorso che ha fatto Tsipras con Soible, quella famigerata mattina, insomma, era questo, insomma, dove vai senza niente di riscontro, insomma, riguardo la tua economia. Non puoi tornare alla dracma perché non hai nessun tipo di riferimento, no? L'oro non vale, no? Come depositi, insomma, che ne so, di Stato o quello che se ci sono, euro non ce ne sono in giro, no? Avevano svuotato pure le casse, insomma, del corpo diplomatico, quindi nemmeno dollari o qualche altro tipo di moneta che valga, e di conseguenza sono stati costretti così da non si sa, insomma, no? Da pesciolini piccoli proprio, insomma, di fronte agli altri, a firmare e a interpretare la decisione del popolo greco, insomma, di questo 62-63% di no a questo tipo di logiche, a renderlo un sì, che sicuramente ha comportato, insomma, sia illusione alla popolazione, la quale ovviamente si deve fare qualche domanda, insomma, no? Si deve porre qualche punto interrogativo, perché ok, loro hanno deciso, insomma, di non rispettare la decisione popolare, diciamo, no? C'è il popolo dall'altra parte che deve decidere cosa da fare, insomma, no? Come reagisce in questa situazione. Il colpo era grosso comunque, no? La botta era pesante. Si è venuto a creare all'improvviso un clima in Grecia, insomma, completamente diverso di quello del giorno prima del referendum, e devo dire che almeno con il nostro contributo, no? In quei giorni, tutto sommato, o subito dopo quei giorni, si è dato questo, questa sensazione che comunque sia, c'è qualcosa ancora che si muove, c'è qualcosa che resiste ancora, e in effetti la loro reazione non è stata tutto sommato una reazione leggera. Hanno voluto, non ci sono riusciti da come si è visto fino adesso almeno, hanno voluto far soffocare ogni voce di reazione. Ci sono ancora resistenze, questo va detto e sottolineato. Ovviamente la situazione con le nuove elezioni sembra che si aggraverà, data i nuovi equilibri che si verranno a formare. Non è casuale che si parla di un governo di salvezza nazionale, o non so come lo chiameranno alla fine, che c'è la probabilità che comprenda sia la Nuova Democrazia che Syriza. Almeno da parte di Mimarakis, capo di Nuova Democrazia, la proposta è esplicita a riguardo, che andiamo a governare insieme. Tant'è vero che ha detto Tsipras come filo memorandum oramai. Questo praticamente riguardo questa situazione.
Senti, ma rispetto a quello che hai detto, no? Ma come va Syriza a queste elezioni? A parte la spaccatura interna, che insomma è abbastanza consistente, su cui si può poi comunque parlare da un altro punto di vista, ma che propone? Che cosa può proporre oggi dopo il programma del 2012, il programma di Salonicco? Che cosa, credo, sta un po' alla frutta?
Sì, penso che stia proprio alla frutta, sì. Quello che propone, l'unica cosa che propone, è il rispetto della legalità, no? Legalità determinata, definita da decisioni dei governi precedenti, insomma, e dal suo governo. E nello stesso modo affronta anche la nostra questione. E purtroppo noi riteniamo che le ultime decisioni, in particolare l'ultima del signor Skurletis, no? Il giorno prima delle dimissioni del governo, di sospendere apparentemente i lavori dell'Eldorado, secondo me rientrano in un contesto di giochetti preelettorali da una parte, e questa sarebbe la lettura più superficiale forse della cosa. Beh, dall'altra, la decisione di per sé, il decreto ministeriale di per sé, no, è una decisione, non è un decreto, contiene dei punti molto pericolosi, perché rende tutta la questione della resistenza contro le miniere, contro le estrazioni nel nord della Grecia, nello specifico nord-est della Calcidica, a questioni tecniche, no? Cioè tutto si sofferma sul fattore funziona, non funziona la metodologia di recupero di metalli puri, la modalità di verticalizzazione, ovvero della produzione mineraria, quello che chiamano flash melting, e quindi si sono dimenticate, con questo governo di sinistra si sono dimenticate tutte le vecchie rivendicazioni del movimento, principale delle quali era la decaratterizzazione della zona da zona mineraria, recupero dei danni ambientali e il continuare del funzionamento delle miniere con ritmi sempre più ridotti, fino ad arrivare alla chiusura definitiva di queste miniere. Purtroppo non è andata così, purtroppo per noi, perché dico purtroppo per noi per tante ragioni. Uno, perché qualcuno si è fidato, insomma, di promesse elettorali e di promesse di partiti o di realtà istituzionali, le quali l'unica cosa alla quale possono fare ricorso alla fine, come ha fatto in effetti Syriza, è il ricorso alla legalità. È un discorso molto complesso questo, il ricorrere alla legalità, che significa sia per noi che per un governo, o comunque è molto importante da vederlo, ragionarci sopra quando certe cose si dicono in questi periodi così convulsi, insomma, che quando riguardano la politica, in periodi di campagne elettorali o meno.
Ma se posso interloquire, mi sembra che in questa situazione specificamente greca varrebbe, secondo me, anche sul piano, su altri piani, sul piano europeo sicuramente, ma per come sono andate le cose in Grecia e col referendum come punto proprio culmine, no, di questo contrasto, puntare tutto sulla legalità significa una capitolazione. E riguardo a questo, insomma, perché certo, legalità comporta automaticamente l'accettazione di qualsiasi certo diktat che ti viene, insomma, cioè perde di senso la sinistra stessa, perché almeno per come si era proposta, che era anche, insomma, alludeva a una rottura, no, di queste, e quindi a un passaggio, diciamo, diverso, se tu ritorni alla legalità significa che stai in piena continuità, quindi è una capitolazione totale, insomma.
Sì, non sono d'accordo su questa cosa. Questo però dovrebbe far pensare, insomma, a quello che è la sinistra, no? In generale, dall'altra parte. Perché da una parte abbiamo la sinistra istituzionale, dall'altra parte c'è la sinistra extraparlamentare o la sinistra antagonista, il movimento antiautoritario, anarchico. Una cosa che è emersa non solo in questo ultimo periodo, no? una constatazione, direi, è quel soffermarsi continuo e assiduo sulla questione disoccupazione, no? Ovvero, non lo so, il vecchio operaismo, un neo operaismo, insomma, perché appunto riguarda anche gli antiautoritari anarchici, almeno in Grecia, no? Questa cosa è un argomento che in effetti permette l'emergere o l'emergere di nuovi soggetti, insomma, no? Che basta il fatto di, praticamente, che basta il fatto di aver lavoro, no? giustifica qualsiasi cosa,
qualsiasi compromesso, insomma,
qualsiasi compromesso, no? Non ci interessa, chi dovrebbe interessare, penso, no? La sinistra, che tipo di lavoro, a che pro e come, no? È organizzato questo lavoro.
Condizioni,
certo,
che ti fanno lavorare a costo zero, insomma.
Poi ci sono state, infatti, dopo la... intanto ti volevo chiedere se questo blocco dei lavori sta continuando.
Sì, questo blocco sì, sta continuando.
Subito dopo questo annuncio e poi l'intervento, appunto, ci sono state, almeno io così ho letto dai giornali greci, manifestazioni di minatori, anche qualcuna piuttosto, insomma, grossa, o comunque anche, mi pare, a Salonicco, insomma, comunque, e questo sicuramente è... conferma quello che stavi dicendo tu, no? Cioè il lavoro al di sopra di tutto, che poi è un valore, se vogliamo chiamarlo così, che sta proprio dall'altra parte, che non ci appartiene assolutamente.
I loro sindacati, ovvero sindacati padronali che gestiscono dalla parte dei minatori questa situazione, sì, hanno indetto mobilitazioni, una serie di mobilitazioni che... che volevano concludersi con la grossa manifestazione di Salonicco, quella della fiera internazionale, no? Del 5, se non sbaglio era il 5, sì, di settembre. Quella manifestazione non gli è riuscita, in effetti si erano mobilitati, avevano il sostegno della Confederazione dei lavoratori, la GSE, insomma. A Salonicco anche il centro operaio di Salonicco, si sono create spaccature all'interno del corteo loro, ovvero la Olme e il sindacato degli insegnanti medi, e anche la ADDI, il sindacato dell'impiego pubblico, si sono dissociati dalla manifestazione della GSE, data la presenza di questi qua, che vediamo. Cioè, voglio dire che vediamo anche elementi istituzionali, no? Come questi sindacati, no? La burocrazia sindacale, praticamente, di non riconoscere come soggetto come sarebbe? Come soggetto sociale o soggetto del sindacalismo in generale, i minatori da una parte, e abbiamo un governo di sinistra che aveva promesso tanto, che li sostiene e li permette e permette questa affermazione, insomma, no? In nome del lavoro, che non deve essere perduto in nessun modo, in nome del lavoro che deve essere rispettato, non so, insomma, no? Ad ogni costo, compromettendo ambiente, compromettendo la vita stessa, compromettendo un'altra serie di lavori, no? Che possono avere il carattere, o hanno per sé il carattere di sostenibilità. Questo giusto per non affrontare, volendo, il costo politico, no? Di 2000 posti di lavoro, che non sono, cosa che non è vera, no? Sono numeri, dall'altra, che promuove, che sostiene, che presenta la ditta stessa. L'abbiamo detto più volte che nell'organigramma dell'Eldorado, no? A pieno sviluppo di lavori, con tutte le miniere, tutti i cantieri aperti, con la fabbrica di recupero, insomma, di metalli puri, di metallurgia, pure questa in funzione, non più di 1300 posti, no? E la ditta parla sempre di 2000 posti di lavoro, che sono di appalti e subappalti, lavoratori a tempo determinato, con condizioni, insomma, delle quali nessuno si è interessato mai. Se sono veramente condizioni di lavoro, sono in termini europei, insomma, o sono condizioni di lavoro di altre istanze. Per arrivare in sostanza alle affermazioni successivamente corrette di Tsipras, di 5000 posti di lavoro, no? Buttare numeri giusto per articolare discorsi che alla fine vanno a finire sempre nello stesso concetto, insomma, no? Rispetto della legalità. Questo si sapeva, che l'Eldorado non è che è illegale, no? Almeno, che ne so,
dal punto di vista dei
pezzi di carta ufficiali, no? Tutto è stato avvenuto con tutta una serie di passaggi legali che ne so, la legge 3220 del 2004, insomma, no? Le altre, l'approvazione dello studio per l'impatto ambientale, quindi tutto il grosso è stato firmato, accettato da tutti i governi, insomma, no? Compreso quello di sinistra.
Certo, e in questo senso la continuità con i governi precedenti segna, io credo, la fine non solo delle aspettative, ma anche delle chance che può avere Syriza, per cui, come dicevi tu, è condannata a un governo di coalizione, insomma. E d'altra parte non credo che la sinistra di Lafazzanis sia un'alternativa, perché, insomma, intanto con voi si è comportata come si è comportato Lafazzanis.
Vogliamo affrontare l'argomento dopo 2 minuti per riprendere fiato? Allora ci sentiamo proprio fra pochi minuti.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπη.
E questo che state ascoltando è Pavlos Fissas, il compagno ucciso da un appartenente ad Alba Dorada il 18 settembre del 2013.
Φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά την κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σχέσεις να μην κάψουν. Ποιος σημαίνει σαν με πυρηνάδες μα θέλω να ξέρουν ότι στην κάθε φόλη που να βγουνε να με βρουν στην κόρη πλήψηρά τους περιμένω και μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά. Που έχει πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαθιά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μοιρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα καθές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους σου περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτω. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτω. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρηνάδες μα. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτω. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηρά τους περιμένω και σιγάνε κάτω. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτω. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι ποιος είμαι φίλησαν με πυρηνάδες μα. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτω. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηρά τους περιμένω και
Allora torniamo in voce. Questo era Pavlos Fissas. Il 18 prossimo è l'anniversario, il secondo anniversario del suo assassinio da parte dei fascisti di nazifascisti di Alba Dorata. E fra l'altro si parlava di, siccome è più o meno in concomitanza con le elezioni che si svolgeranno il 20 in Grecia, si parlava di rimandare l'anniversario, insomma, questa decisione abbastanza discutibile. E comunque parlavamo di la Fazzanis già ministro dell'ambiente, quindi insomma nel governo Tsipras, quindi avete già avuto modo di sperimentarlo, in particolare voi che siete in Calcidica, in questa lotta di cui stiamo parlando e che poi ha promosso questa piattaforma di sinistra. E quando ormai i giochi erano completamente fatti, per cui la domanda della persona comune è: ma ha aspettato proprio l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, prima che cosa diceva, e anche la prospettiva per le elezioni, per quello che ci può interessare, di una coalizione che vede insieme anche altre forze. Comunque comincia da dove vuoi.
È dall'alternativa alla Fasanis, no? Come dicevi, hanno aspettato in effetti proprio l'ultimo momento, senza rendersi conto che all'ultimo momento, uno, il gioco è fatto, ed ha permesso, con queste sue opzioni, insomma con queste sue posizioni, ha permesso a Tsipras e il suo partito di, come dire, di commentarlo o di indicarlo come non tanto radicale, insomma, di quanto si voglia presentare. In effetti, come ministro dell'ambiente e della riorganizzazione produttiva, insomma, della Grecia, in sostanza non ha fatto nulla, no? E non so se è la caratteristica della sinistra parlamentare di aspettare praticamente i risultati, di aspettare gli esiti, insomma, di altre iniziative per poter criticare successivamente, trovare una ragione d'esistere, ovvero quello che ha fatto anche in questo punto la Fasanis, perché il linguaggio che usa, no, è il linguaggio, insomma, del suo vecchio partito, non ci si può staccare da lì, è del Partito Comunista Greco, un linguaggio apparentemente anti-imperialista, anticapitalista, ma totalmente legalista. Legalista all'ordine borghese, insomma, no? Non è che hanno inventato un'altra situazione, hanno imposto un altro immaginario, non so che abbiano fatto loro. Quindi personalmente non credo a nessun tipo di alternativa, i sondaggi non gli vanno molto bene, e forse la cosa più triste è che intorno alla Fasanis si è raggruppato, se vogliamo, raggruppata la parte più radicale di Syriza, pensando che in qualche modo potevano recuperare parte del no del referendum. Purtroppo anche sul no del referendum le componenti come quelle di i quadri come quelli di come la Fasanis o altri come lui, non è che avevano fatto chissà che cosa, no? Non è che hanno promosso veramente, insomma, questa opzione del no. Sono stati sempre in attesa e fino all'ultimo momento, come giustamente ha denunciato Varoufakis, no? Speravano che il no non fosse no, ma fosse un sì, così che si potevano giustificare agli occhi del popolo greco, che loro ci hanno provato, no? Hanno tentato, insomma, di sovvertire la situazione, però purtroppo il popolo non voleva. E per loro sfortuna questo popolo, insomma, che ne so, quella mattina di luglio, quella domenica, si è svegliato evidentemente male per quanto riguarda che ne so, le sue i suoi desideri di continuare, di mantenere lo stato di cose esistente. Io non vedo nulla, è una logica che riguarda la paleopolitica, quella di la Fasanis. Penso che questa esperienza sarà conclusa subito dopo le elezioni, a meno che non succedano miracoli, insomma, in questo mondo, e quindi si passa alla dittatura del proletariato, insomma, a metà o alla fine di settembre in Grecia.
Per
insomma.
Via parlamentare, sempre, per come dice il Partito, no? Comunista, perché così. Quando tu illustravi proprio la contraddizione, è proprio questo, un partito che parla sempre di abbattimento del capitalismo e poi continua a rappresentarsi alle elezioni. Fra l'altro Tsipras ha dichiarato alla fine di tutto: non mi pento perché ho lottato. Se questo è il suo, insomma, il significato che lui dà alla lotta, siamo veramente molto molto lontani.
Senti, io quest'ultima parte della trasmissione, viceversa, vorrei provare a affrontare con te una riflessione per ciò che riguarda i movimenti in Grecia. Perché io penso questo, dimmi tu, insomma, qual è il tuo parere. Come dicevo, da un punto di vista della via parlamentare, il caso, l'anomalia greca che si è presentata, insomma, sei mesi fa, io lo considero chiuso, insomma, non ci sarà sbocco ulteriore per via parlamentare, si arriverà magari a un governo di coalizione e quindi a una situazione precedente di parecchi anni, cioè è decisamente un passo indietro, perché la gente semplice si chiede: vabbè, ma allora tutto sto casino che l'abbiamo fatto a fare, tanto voleva stare con Papandreou o con quell'altro, non è che le cose cambiavano tanto. Quindi la politica della continuità vince su qualsiasi aspirazione, qualsiasi contraddizione, eccetera. Quindi da questo punto di vista si aprono vasti spazi per l'intervento di movimento, perché se c'è qualcuno che può recuperare il senso del no, il significato del no, sono i pezzi di movimento che si sono espressi in Grecia, e come dicevi tu, che ancora queste resistenze ci stanno. Però come ripartire? Io penso questo. Si riparte come prima, cioè io ricordo in Grecia ci saranno stati una ventina di scioperi generali, forse più negli ultimi anni, manifestazioni grandissime, insomma scontri violentissimi, che però per esempio non hanno fatto cadere il governo di Samaras, no? È rimasto in piedi fino all'ultimo, fino a esaurimento normale della legislatura. Quindi una interrogativo anche sui metodi, no? Che il movimento dovrà adottare, come ripartire, e penso che un discorso centrale diventa quello dell'auto-organizzazione, soprattutto dell'organizzazione e del contropotere sul territorio, insomma. Quindi più che puntare a momenti di grossa rappresentazione, puntare viceversa al consolidamento di quello che già c'è come punti di resistenza, magari consolidarli e allargarli, quindi farlo veramente questo processo dal basso, dargli una consistenza che fino ad oggi non c'è, e questo forse cambia qualcosa, diciamo, in alcuni settori di movimento, non lo so.
Io penso che in questo contesto che si è venuto a creare bisogna che anche i movimenti rivedano determinate cose, no? Io partirei proprio dalla questione delle elezioni stesse, no? Perché come si sa, insomma, le elezioni sono una cosa il cui esito di solito si sa, insomma, no? Perché è stato preparato, perché è stato organizzato, perché è stato promosso in questi termini. Non vale quella cosa di Rousseau, insomma, tutto sommato, per una giornata libera, insomma, di decidere, eccetera. E i movimenti, chi sta fuori da questo gioco, chi sta fuori da questa logica, io penso che devono rivalutare tutto quello che sono le campagne astensioniste o quello che è l'astensionismo, no? Spesso, praticamente in assoluto, si limita alla presentazione di un foglio, di un volantino, di qualsiasi cosa che spieghi, che non spieghi in sostanza, le ragioni del non voto. Io credo che questa cosa manchi dagli interventi dei movimenti extraparlamentari. Comunque il fare la campagna astensionista, no? Parlare come i vecchi tempi, insomma, no? Con che ne so, su una casa usando una casa da frutta, insomma, un piccolo impianto, e cercare di spiegare con tempi che usano loro, tempi di politica, insomma, no? Che ne so, 40-50 minuti, cercare di spiegare le proprie ragioni, no? di non partecipazione a questi eventi. È importante, perché comunque sia c'è, si potrebbe dire, una vecchia questione, no? Quella dell'immaturità in qualche modo popolare sulla questione, no? È la delusione che non si può trasformare in rabbia in qualche modo, no? In rabbia perché si è stati presi in giro, insomma, o di la mancanza di attuare le promesse che sono state fatte il giorno prima. Questa purtroppo è la situazione che si è venuta a delineare in Grecia dopo il no e dopo praticamente le dimissioni di questo governo. Da noi ha fatto il giochetto con la decisione di Skourletis, no, di lasciare aperta la questione, per dire, della sospensione o meno dei lavori. Quindi la popolazione nord-est della Calcidica, anche se incazzata con tutta la gestione, con tutta l'esito finale, insomma, di tutte queste promesse o di queste iniziative da parte del governo, comunque sia ci sta ripensando a votare Tsipras, magari perché Tsipras è il meno peggio della situazione. Questo clima si viene a creare e a coltivare sempre in questi periodi. Quindi questi periodi credo per i movimenti siano momenti molto importanti dove si deve riaprire il discorso politico, no? Il discorso politico serio, cercando magari di andare un po' oltre le proprie divergenze, cercare cose insomma che ci accomunano, ma ci accomunano veramente, in modo da creare progettualità. C'è un altro pericolo che a favore insomma della partecipazione o comunque del voto a sinistra sempre, l'emergere il riemergere dell'Alba Dorata, no? Mentre gli ultimi tempi, cioè gli ultimi tempi dall'assassinio in particolare di Pavlos Fissas in poi, i numeri dell'Alba Dorata stavano precipitando. E ecco, con un governo di sinistra, no? Siamo riusciti a far raddoppiare i loro numeri e renderli molto probabilmente terzo partito del Parlamento greco. Una situazione che ricorda altri tempi, non è né piacevole nemmeno promettente, che purtroppo è ad uso e consumo interno dei politicanti cosiddetti progressisti o non si sa che cosa. Politicanti progressisti che in effetti la quantità di lacrimogeni che abbiamo visto durante la manifestazione del 23 di che ci sono stati sparati durante la manifestazione del 23 agosto non sono stati adoperati insomma dai governi di destra. È triste, però è così, no?
Io credo che qui subentra il concetto cioè l'uso della paura. Perché certo. Poi è questo, insomma, certo. Proprio le sinistre, cioè agitare lo spettro della destra neonazista albadorata è proprio giocare sulla paura, insomma, quanta paura infondere. Ma d'altra parte io credo che sia stato anche questo quello che ha introiettato Tsipras e Syriza nella decisione di capovolgere l'esito del voto referendario, accettando quello che diceva la Troica. Perché sì, si vuole trasmettere, si utilizza la paura come elemento proprio di convincimento delle masse popolari per dirgli o è così oppure c'è il caos, il disastro e così via, mentre invece mi sembra che il voto avesse espresso una maturità maggiore, certo, delle masse popolari, che diceva vabbè, sono disposto anche a affrontare determinate condizioni purché invece non è così, insomma, ecco, la paura gioca un ruolo determinante.
Mm-hmm. Sì, è proprio così, no? E io per quello che dico che in effetti in questi periodi la discussione deve essere aperta veramente e si devono affrontare le questioni per superare la paura, no? Per quello che si deve parlare delle ragioni del no, no? Non sull'ovvio, non che è un sistema cattivo, non questo tipo di manicaismo, no, quello è un sistema cattivo, l'autogestione o non so, la democrazia diretta o le nostre proposte comunque siano è la parte giusta. Questo si deve dimostrare in qualche modo attraverso un confronto aperto, un confronto politico, ma non strettamente politico, non è che riguarda semplicemente i gruppi, riguarda la relazione dei gruppi politici con se vogliamo con la popolazione, con la gente, no? Con la società. Questa purtroppo è una cosa che manca in Grecia sicuramente, manca in Italia pure, e ti trovi da una parte movimenti grossi che non riescono ad esternare, non riescono ad arrivare a una conclusione propositiva. Alla fine, no? Proposte magari ci stanno, però questo va elaborato all'interno di un progetto un po' più generale, perché considerando il fatto che i movimenti locali, almeno per quanto e locali tutti i movimenti di parte in qualche modo sono locali, non sono opzioni politiche insomma di un gruppo eccetera, e di vedere l'importanza e la dinamica che crea questo transclassismo insomma di quello che sarà la classe insomma, no? Però visto così dei movimenti locali, cioè il riuscire a mettere insieme forze diverse le quali riescono comunque sia per quello che diventano movimenti riescono a fare il passo oltre, e su quel passo oltre si deve articolare un nuovo verbo, no? Che riesca a sintetizzare in qualche modo opzioni di elaborazione puramente politica, cioè la teoria insomma con la manualità della cosa, no? Con la pratica.
Senti, in parte ha già risposto, ma c'è un'ascoltatrice che chiedeva di spiegare meglio cosa si intende, non tanto per astensionismo, perché è evidente, cioè non andare a votare, ma aveva dei dubbi sullo sbocco poi di una scelta di questo genere. Evidentemente si focalizzava su questo senza considerare il discorso generale che fin qui abbiamo fatto. Lei faceva l'osservazione: così si lascia spazio agli altri, che è un argomento che pure qui abbiamo sentito varie volte.
Vabbè, questo è l'argomento base, insomma, che ne so, l'argomento principale che usano gli altri, no? Che usano i grossi partiti. Perché devi andare a votare uno piccolo e non votare quello grande che tutto sommato ti rappresenterà in Parlamento? L'altro, il voto, insomma, un partito piccolo, insomma, non un partito che raccoglie un 0,3% insomma di voti, io non riesco a capire qual è il voto di... come sarebbe un voto di resistenza e un voto di che cosa alla fine, dal momento che oggettivamente questa componente, questa tendenza con queste percentuali non partecipi direttamente al gioco parlamentare da una parte. Per certi aspetti l'astensione, no, ha sicuramente un valore simbolico, no? E il non riconoscimento, insomma, della situazione di fatto, insomma, no? Del sistema politico stesso, del sistema rappresentativo. Quando sarà espressa questa cosa? Questo è il mio problema. Se non durante le elezioni e successivamente attraverso una nuova sintesi, una nuova progettualità che purtroppo non la vogliamo affrontare come insieme di movimenti che si trovano cose o percorsi in comune, e questo si fa sicuramente dopo, insomma, qualcosa ci deve accomunare. Una prima cosa che ci deve accomunare in questo gioco, appunto, parlando pure di La Fasanis prima, no? È il non riconoscimento di quel tipo di sistema. E si fa, secondo me, si fa attraverso questo attraverso questo processo, attraverso questa dinamica. Questa voce deve emergere, insomma. Per noi è stata una proposta, per dire in calcidica, che come voto di di denuncia sarebbe quello, il non voto, no? Una percentuale che magari non cambia niente a livello nazionale, insomma, però sarebbe stata molto importante la presa di posizione da parte della popolazione del nord-est della calcidica, che noi questo sistema che ci prende in giro da destra e sinistra, no, noi non lo riconosciamo semplicemente, quindi non votiamo. Via le schede elettorali, via tutto. Cerchiamo di fare da sé.
Io penso che, tanto per aggiungere qualche considerazione sulla domanda che veniva fatta, è chiaro, forse tu puoi precisarlo meglio, che il discorso dell'astensionismo non può essere considerato fine a se stesso, ovvero quello è un momento in cui tu dici: in questa fase specifica intanto io ricerco e possibilmente ritrovo una unità tra i vari spezzoni di movimento sul non riconoscimento di questo sistema politico. Dopodiché penso che contestualmente ci sia in positivo, viceversa, tutta una proposta da fare in questo senso: rivedere un po' le dinamiche precedenti dei movimenti e quindi diciamo, vabbè, ma perché sennò la domanda diventa, vabbè, non votiamo e poi che cosa facciamo, insomma, ecco, questa è, penso, la parte probabilmente è una domanda a cui non si può rispondere immediatamente, però almeno nelle riflessioni che penso anche in Grecia si fanno a livello di movimenti di base, e rivedere un po' le dinamiche precedenti, insomma, no, alla luce di quello che è successo.
Rivedere le dinamiche precedenti e rivedere la situazione così come si è determinata o definita attualmente. Per quello che dicevo, io non parlo dell'astensionismo, insomma, che ne so, espresso con parole d'ordine o con slogan o cose così. Io parlo dell'astensionismo e dell'elaborazione astensionista, no? come una nuova dinamica. Una dinamica che cerca di analizzare la situazione esistente, cerca di analizzare la storia, insomma, delle elezioni in qualche modo o del parlamentarismo, però in questa analisi, no, deve analizzare anche il, come dire, ririflettere insomma sul proprio agire, riparlare, vedere che significa, ed elaborare, cercare, tentare di elaborare una nuova proposta. La nuova proposta non può essere elaborata sicuramente cedendo una volta ogni tanto, molto spesso oramai in Grecia pure, insomma, come ai vecchi tempi in Italia, no? Il ricorso alle elezioni, che se quello sarà un po' meno peggio, quindi è una logica riformista che secondo me odora, insomma, di stantio e di, come dire, di una storia finita. Cioè, se noi vogliamo in qualche modo ricreare o riproporre la socialdemocrazia, vabbè, possiamo continuare a pensare a, in questa logica, insomma, no? Di piccoli passi, che quello è meno peggio di quell'altro o di queste cose qua. Il discorso è se riusciamo, se i movimenti, no? Che esiste questa possibilità, credo, no? Vabbè, non è tanto, esiste una fabbrica autogestita a posto, insomma, da un po' di anni in Grecia, la Viome ha posto nuove questioni sulla questione lavoro, no? Come praticamente un piccolo sindacato cambia la linea di produzione proprio, insomma, no? Questo come? Parlando e trattando con la società civile, no? Ascoltando, affrontando in assemblee, in dinamiche di assemblea, la questione dei bisogni veri, no? C'è bisogno di continuare a produrre, per dire nello specifico, insomma, materiale edile, oppure una cosa che magari c'è di uso comune, che ne so, come i saponi, i detersivi o qualcosa del genere. A livello di fabbrica e roba così, l'unica che lo fa è la Viome in questo momento, che è diventato comunque un punto di riferimento immaginario, se vogliamo, no? A seguire l'esperienza argentina, che c'è comunque una proposta con i suoi limiti, con le sue cose, no? Con l'occupazione, l'autogestione delle fabbriche. Questo discorso non si può fare delegando, no? a chiunque, alla fine dei conti, no? Piccolo o grande che sia, se è piccolo il voto in qualche modo va perso, insomma, perché va perso nel come dire, nel ricontare, insomma, rimaneggiare il risultato numerico, insomma, delle elezioni. Il sistema è di, come si chiama, parlo del sistema del sistema elettorale, insomma, così come in Grecia, insomma, no? Con i premi di 50, il sistema maggioritario, insomma, no? Questo non altro. O si apre questa discussione, o il discorso delle elezioni, ogni tornata elettorale permetterà il rimettere sul tavolo la paura, giocarci e promuovere questo senso, questo sentimento, insomma, di debolezza e di incapacità, insomma, di affrontare la questione diversamente. Ed ecco, in Grecia, insomma, con le migliori condizioni sociali, con le migliori condizioni politiche dall'altra parte, ed economiche, non si è riusciti, alla fine, dopo 5 anni di governi neoliberisti, insomma, memorandum pesantissimi di austerità, eccetera, non si è riusciti a fare altro che cercare o tentare, essere tentati a rivotare Syriza, perché sarà sicuramente meno peggio, insomma, di Alba Dorata. Non è un buon confronto, non è una buona prospettiva, secondo me, questa.
Poi pure questa questione di considerare votiamo perché sennò gli altri, è pensare che ci sia una differenza. Sì, differenze ce ne possono essere, ma poi alla fine, come si è dimostrato, cioè continuare a fare questo discorso di dire vabbè votiamo perché sennò gli altri, insomma, in Grecia in particolare, dopo quello che è successo, credo sia improponibile. L'astensionismo è stato molto forte in Grecia alle ultime elezioni, è aumentato tantissimo anche in Italia, un paese dove si sfiorava il 90%, viene tacciato di antipolitica, mentre invece, a parte quello fisiologico, credo sia un'espressione di lucidità che invece deve però trovare gli sbocchi di cui parlavi tu, ovviamente.
Ecco. Sì, penso così.
Se non c'è altro, insomma, noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente, per questa disponibilità e per questa.
E altro ce n'è tanto.
Tanto. No, se vuoi aggiungere.
Sono aperte le questioni appena, insomma, no? Almeno in Grecia, questa è una cosa vera. che si sono veramente aperte adesso le questioni. Forse doveva finire pure questa storia, no? Questa speranza o questa, questa illusione che attraverso le vie istituzionali si potevano risolvere problemi veramente, veramente gravi, problemi grossi. E visto che le maschere sono cadute, insomma, pensiamo, vogliamo pensare, voglio pensare che si presenta un'opportunità, insomma, di una riflessione, di un ragionamento oramai più maturo e decisamente più politico, che probabilmente potrà aiutare o potrà portare a un'altra prospettiva. Tutto sommato avremo da fare, perché le leggi applicative, insomma, del terzo memorandum devono essere ancora votate e applicate soprattutto, no? È triste quello che ha votato il signor Tsipras, il meno peggio, insomma, è molto peggio, insomma, di quello che era, e purtroppo abbiamo ancora da fare tanto, insomma.
Bene, quindi per adesso concludiamo qui questa lunga panoramica sulla situazione greca, e non solo, con particolare ovviamente occhio alla lotta contro le miniere in calcitica, che ricordiamo brevemente per chi ancora ascoltando questa radio non lo sa, c'è una lotta che va avanti da molti anni dopo che lo Stato greco ha regalato a questa multinazionale canadese lo sfruttamento delle miniere d'oro e calcitica. L'oro è molto poco, per cui per estrarlo si stanno costruendo queste miniere a cielo aperto che devasteranno un ambiente bellissimo, un ambiente che vive soprattutto di agricoltura e turismo, e quindi ovviamente massacrando anche queste due che sono le uniche risorse di quella zona. Quindi per adesso ci fermiamo dai microfoni di Radio Onda Rossa e ringraziamo il compagno che è qui e chi ci ha ovviamente ascoltato.